Bruciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Giocare con le parole è un'arte che Roberto Vecchioni conosce molto bene. Lo fa sia con i testi delle canzoni che con i libri. L'ultimo si intitola Fra il silenzio e il tuono, pubblicato da Einaudi, una serie di lettere che Vecchioni ragazzo scrive al nonno, raccontando le fasi salienti della propria vita. E poi ci sono delle lettere scritte da un nonno ad alcuni personaggi reali o immaginari. Un modo per ricostruire appunto la vita dell'autore, per esprimere il suo punto di vista sul mondo. Roberto Vecchioni, ho detto all'inizio che tu giochi con le parole e da quello che racconti nel libro hai subito il fascino delle parole fin da piccolo, fin da quando a un certo punto tu scrivi così: più di tutto, nonno, mi piacciono le parole, le vorrei sapere tutte. Ho appena finito di leggere Pinocchio, che lì ce ne sono e come. Può nonno un burattino diventare un bambino? E io, quando diventerò grande? Ecco, ti ricordi il momento in cui hai provato il fascino delle parole?
Ma subito, direi, forse a due o tre anni, ma intanto saluto chi ascolta. Due o tre anni avevo probabilmente, e ricordo che feci la pipì sul pavimento e mia madre queste cose non le sopportava per niente, e allora ebbi un colpo di genio, misi il cavalluccio di legno sulla pipì e quando arrivò mia mamma gli dissi avallo pipì terra che è soggetto, verbo e complemento oggetto, insomma, anzi di luogo e mamma rise naturalmente. Già da allora sapevo che le parole sono la fase più ingegnosa e più artistica, più meravigliosamente emozionante della vita di un uomo. Uomo silenzioso non mi piace.
E tu dici anche che hai sempre associato la parola al suono, quindi non solo la parola scritta e letta nella nostra testa, ma tu proprio scrivi: non ricordo, nonno, quando ho cominciato a provare meraviglia per il suono della parola e ancor di più per il suono di tante parole insieme, ma la prima sensazione fu anche la definitiva, le parole erano canto.
Le parole sono melodia, sì, sono canto. Una frase è canto, dipende da come la dici, da come la esprimi, da dove metti gli accenti, se non interrompi, se vai di seguito, se sali o se scendi. Anche il tono in cui usi le parole conta moltissimo. Poi l'uso delle dolci, la D, la B, quelle toste come la P, la T, che sono lettere difficili e faticose, anche cattive a volte, è un qualche cosa però che hai dentro, cioè non è che vai a impararlo, ti viene spontaneamente di formulare una frase una dopo l'altra, perché il bello è anche quello, una dopo l'altra, che si dia la mano, si dia il braccio.
E a proposito di parole e suono, in questo libro racconti anche per esempio la genesi, no, delle canzoni, come ti nascono nella tua testa, e c'è anche un aneddoto curioso riguardo a Samarcanda, sì, quel o cavallo, che in realtà è nato perché avevi paura che ci fosse quasi un tamponamento.
Sì, un incidente mancato.
Attento,
sì.
Insomma, ecco, ci racconti come era nata.
Ma in breve è stata fatta, io scrivo poco, faccio tutto a mente, poi quando ho il gruppo di cose già abbastanza avanti, metto giù, scrivo. Ho fatto quasi sempre così per 300 canzoni, non è che mi metto lì con la penna a scriverle. E questa l'ho scritta in autostrada a Bologna, la pensavo, poi quando sono arrivato a Bologna mi mancava una cosa e a momenti ho un incidente con uno che frena di colpo e io gli ho gridato oh coglione. Da quel momento è venuto fuori oh cavallo,
che poi tu racconti è una delle tue canzoni forse più travisate nel significato.
Completamente travisata sia dai bambini che dagli intellettuali, sia soprattutto quel grossissimo incidente dai ragazzi di,
che racconti nel
dagli
libro,
anarchici, ragazzi di sinistra che non capirono che quella canzone era una battaglia tra il destino e l'uomo, era quello oh cavallo che aveva rovinato tutto, perché sembrava una favoletta, invece non era una favoletta.
Perché era troppo orecchiabile, quindi è stata presa come una favoletta.
Ma è stata una lezione anche per me, perché ho tentato di fare canzoni sempre meno orecchiabili in vita mia da quel momento in poi. E infatti non ho mai avuto canzoni che abbiano raggiunto posti eminenti in il parade. manco me ne è fregato niente, quindi non è importante, però non il quanto, ma il quale del pubblico, quello l'ho gradito tanto per anni.
A proposito di pubblico, nel libro racconti anche che tu hai ancora adesso paura di salire sul palco, cioè proprio paura, non sì, emozione, sì, la chiami sì. Paura.
Sì, è una specie di ansia. Ansia, sì.
Ansia.
Una specie di ansia, perché quando sono sotto al palco non sono ancora l'artista, sono un po' dimezzato io, sono ancora la persona comune come noi tutti, no? Che appena magari finito di mangiare un panino oppure ha parlato con sua moglie, e quindi vita normale, reale. Lassù la vita, non dico che non sia reale, ma è tutt'altra roba, cioè è una costruzione immaginaria che ti prende completamente, una nuvola. E quindi devi essere sei un altro, e infatti fatte quelle scalette per arrivare al palco, sul palco diventi al primo applauso diventi un altro, sei sempre te stesso, ma diventi un altro nel senso che ti lasci andare a tutto, ti senti di una libertà pazzesca e ti commuovi tantissimo. Questa è la cosa più strana, ti commuovi a canzoni di 20 anni prima che dovrebbero ormai, tu dovresti saperle benissimo, e invece mi ricordo quella cosa e vengono le lacrime agli occhi. A me succede spesso.
E poi dici che anche il pubblico entra in un'altra dimensione, esattamente come te, andate insieme
siamo in un altro posto, è un alibi proprio, non c'è più il mondo e siamo in una sfera.
Il Roberto Vecchioni, diciamo ragazzino, che scrive a questo ipotetico nonno, ovviamente parla anche delle cose che accadono da piccoli durante l'adolescenza, per esempio l'amicizia, sì. L'amicizia con un bambino che poi si interrompe per una sciocchezza, per una partita di pallone. È sempre così, vero? E poi invece l'amicizia per Sergio Staino, che a un certo punto...
Grande amico mio.
Esattamente,
sì.
Perché parli di, lo ricordiamo, il vignettista morto nell'ottobre del 2023, e parli della perdita di un grande amico. Che cosa rappresenta per te l'amicizia? È ancora quella che hai provato da bambino nei confronti di quel compagno lì?
L'amicizia è un tutto che ti circonda. È anche molto più, in certi sensi, dell'amore. L'eros a volte è anche traditore, non nel senso fisico, ma proprio ognuno pensa un po' a se stesso, certamente, alla propria professione, ai propri pensieri. L'amore c'è, però non è la stessa cosa di un'altra persona che invece è te stessa, che ha per te è la metà, è quello che ha sbagliato Platone, la mela bisognava dividere tra due amici, non tra uno e un altro che stanno insieme sessualmente, perché è un'unione di intenti straordinario, un po' dal greco mi viene questo, dall'amicizia in senso greco, ed è filia, perché non è solo amicizia, è proprio compartecipazione totale, quando tu ti guardi allo specchio vedi l'altro.
Hai citato la cultura greca, lo sappiamo, tu sei un grandissimo appassionato, lo racconti anche in questo libro, parli con grandissimo amore per esempio del teatro greco.
Sì.
Chi non sa il greco, chi ancora oggi ti chiede ma perché bisognerebbe studiare il greco, tu come rispondi?
Come dice il libro.
Dai, vai, dillo.
Che è già morto e non lo sa.
Ecco, tu ricordi per esempio anche Eschilo che appunto diceva, adesso condenso il pensiero in poche frasi, che si impara tanto dal dolore, insomma dalla sofferenza, sì. La conoscenza passa attraverso la
mazzo,
sofferenza.
Passa il mazzo, si dice.
Ecco, i tuoi dolori, che sono stati tanti nella vita, li racconti
troppi.
Nel libro, troppi, che cosa ti hanno insegnato?
Mi hanno insegnato che la felicità non ti insegna niente. Felicità si gusta, si gode, eccetera, però non ha insegnamenti. Il dolore invece sì, il dolore continua a insegnare cose. E superarlo, starci accanto, starci dentro, sono tre modi di affrontarlo, e comunque è un compagno necessario all'esistenza.
Abbiamo parlato di amicizia, abbiamo parlato di dolore, e in questo libro si parla ovviamente anche d'amore, dei tuoi primi amori, no? Dei tuoi amori, primi amori, quelli un po' platonici, quelli invece
sì.
Molto carnali, molto
sì,
passionali.
Li ho messi tutti e tre.
Li hai messi tutti e tre. E poi l'amore della tua vita per Daria, che li ha riassunti tutti. Mi ha fatto molto sorridere quella parte in cui racconti che parli con il tuo amico adolescente, dici il bacio in bocca, ma che devo fare? Le devo aprire la bocca? Come fanno? Cioè, veramente...
Ma è così, perché io non sapevo come si faceva, ma molti ragazzi non lo sanno. Non sapevo sapevo come si faceva. Lui mi ha detto: ma tu baci con la lingua? E a me è sembrato un'assurdità. Ho detto: quel che schifo, come si fa a baciare con la lingua? E poi se lei non tira fuori la lingua, come faccio? È proprio un pensiero che viene a 11 anni, a 12 anni, a quell'età lì. E dopo invece è molto bello, è bellissimo.
Parli anche del rapporto con la poesia. Tu confessi di detestare Carducci, insomma non lo sopporti, perché è troppo formale.
Ho esagerato.
Ah, diciamo, non lo gradisci particolarmente,
no,
preferisci altri poeti. E parli anche di Nobel immeritato. E invece quello a Bob Dylan ti è piaciuto, visto che ha messo insieme parole e musica?
Dunque, Bob Dylan non è assolutamente, se esistesse una giuria che potesse conoscere tutti i linguaggi del mondo e tutte le musiche del mondo, ce ne sono di più, di meglio di Bob Dylan.
Quindi anche quello è meritato.
C'era Cohen, c'era Fabrizio De André, se vogliono dare un premio a un musicista. Non è immeritato, è meritato perché la giuria ha considerato quante cose del mondo odierno aveva raccontato Bob Dylan alla sua maniera, in un modo che nessuno conosce, che solo lui conosce, e quante cose ci ha dato, assolutamente.
E tu invece che rapporto hai con i libri?
È pazzesco, è quasi frenetico, direi. Non riesco a stare senza leggere. Naturalmente io non amo particolarmente i romanzi, a parte il fatto che, essendo giudice al Campiello, devo leggere 100-200 ogni anno. Ma i saggi, tutto quello che è saggistica, mi piace. Di filosofia, di politica, di antropologia, di linguistica, e sottolineo, scrivo e prendo appunti, ho praticamente armadi pieni di appunti e scritti che mi ricordano libri che ho letto, e ho una testa che mi scoppia anche, effettivamente.
Io ricordo un anno al Campiello tu avevi fatto questa dichiarazione che ci aveva fatto molto sorridere, cioè che non ti piacciono i libri troppo voluminosi. Insomma, è un elogio della sintesi. Forse c'è anche una forma di presunzione in chi scrive 800-900 pagine, la pensi ancora così?
Ma io non penso che le scriva tutte lui quelle pagine, penso che ci siano dei servetti intorno che gliene fanno almeno la metà, perché non è possibile. Uno sta una vita a scrivere un libro di 600 pagine. Adesso mia figlia sta leggendo un film sul West di un autore che è tornato di moda, che è di 500 pagine, che è anche il proseguo, cioè va avanti anche. E io non, anche affrontarlo mi sembra una follia, perché tu sei all'inizio e dici: ma ho ancora 650 pagine da leggere. Non vorrei mai farlo. Ma mi piacciono quelli brevi, mi piacciono le sintesi.
Sappiamo che le tue definizioni sono tante. Hai insegnato per tanti anni al liceo, all'università, cantautore, quindi autore di canzoni, autore di libri. Se però dovessi scegliere la classica torre, devi buttare giù qualche definizione di te, e ne dovessi salvare solo una, quali preferisci?
Guarda, la mia professione è quella di tentare di ottimizzare le emozioni. Quindi qualsiasi modo usi per farlo, qualsiasi mezzo usi per farlo, mi va bene. Poi, se vuoi fare una classifica delle 500 cose che faccio, quella che mi piace di più di tutte è comporre canzoni. Cantare è secondario, comporre, quel momento della composizione della canzone. E poi la seconda, quella di insegnare a scuola.
Un'ultima domanda, sempre a proposito della bellissima lettera che scrivi a Sergio Staino. Tu scrivi: non abbiamo banchettato abbastanza, riso abbastanza, siamo andati incontro, io, te e tanti altri, a una sarabanda di fallimenti, idee che stavano bene nella testa e appena uscite non sapevano più da che parte andare. C'è un senso anche di disillusione, un po' dell'impegno.
C'è anche in tutto il libro, molti punti sono disillusi, però finisce con la speranza, per cui è una cosa che viene eliminata. Ma sai, Staino, Sergio bisognava conoscerlo. Lui diceva: sono il raccattapalle del mio destino, diceva lui, che è una definizione magnifica, ma sbagliata, perché le palle le ha tirate lui, non è che le ha raccolte, però non se ne accorgeva. E poi idealisti come noi per forza vanno a sbattere sul muro, non c'è altra possibilità, devono soltanto tirare la faccia dal muro e ricominciare a fare gli idealisti, tutto lì.
Grazie Roberto Vecchioni, ora in libreria con Fra il silenzio e il tuono, pubblicato da Einaudi. Grazie.
Grazie a te, grazie a tutti.
Il cacciatore di libri.
Giochi di ruolo, pubblicato da Marsilio, è il nuovo romanzo di Gabriella Genisi, autrice del personaggio di Lolita Lobosco, diventata anche protagonista di una serie TV di successo. Giochi di ruolo è uno spin-off della serie con Lolita, perché il protagonista in questo caso è Giancarlo Caruso, ex amore di Lolita e ora commissario a Manfredonia, in provincia di Foggia. Deve indagare sulla morte di un uomo, Savino Vitulano. Il cadavere è stato trovato su una poltrona con un ago conficcato nel braccio e una boccetta di fentanyl. Overdose? Suicidio? Omicidio? Beh, a questo punto il commissario Caruso deve indagare. Gabriella Genisi, tu descrivi così il tuo nuovo personaggio, diciamo nuovo nel senso di protagonista. Giancarlo Caruso, 55 anni, siciliano, da 30 anni in polizia, fra alti e bassi, un breve periodo a Padova e poi a Bari per un anno sabbatico nel tentativo di rincorrere una donna, una di quelle mutevoli, appunto. Lei era Lolita Lobosco. Allora, in questo caso hai voluto fare una sorta di spin-off rispetto alla tua protagonista seriale. Come mai?
Ci sono dei personaggi che noi scrittori creiamo che entrano di più nelle nostre corde e Giancarlo Caruso era uno di quelli che ti resta dentro, per cui mi dispiaceva un po' lasciarlo andare quando Lolita ha deciso di allontanarlo dalla sua vita privata. Dal mio punto di vista aveva tutte le caratteristiche per poter diventare autoportante, cioè il protagonista di una nuova serie o almeno di un nuovo libro. Per cui ho deciso di distaccarlo da Lolita e di mandarlo appunto a Manfredonia a dirigere il commissariato e di dar vita ad una storia che lo vedesse protagonista.
Come sono adesso i loro rapporti? Perché Giancarlo Caruso ha una fidanzata, Alessandra, anche piuttosto esuberante, che non nasconde la sua gelosia nei confronti di Lolita Lobosco. All'inizio compare anche Lolita, ma in che rapporti sono?
Sono riusciti a fare un po' quello che si fa con la raccolta differenziata, cioè a separare quello che è non riciclabile, quindi in quel caso la loro storia d'amore, e a recuperare quello che può essere salvato. E quindi questo bellissimo legame che li unisce, un legame che dal loro punto di vista continuerà per sempre. Quindi ci sono l'uno per l'altra quando hanno un momento di difficoltà, si cercano, e in un momento storico in cui purtroppo assistiamo quasi ogni giorno ai femminicidi, perché c'è l'incapacità di assorbire la rottura di una storia sentimentale, raccontare invece di una coppia che riesce a impostare un altro tipo di rapporto non meno importante, non meno profondo, mi è sembrato un segnale positivo, ecco, da far passare.
Nel momento in cui Giancarlo Caruso arriva a Manfredonia a dirigere il commissariato, viene subito accolto quasi con una sorpresa, nel senso che la sua auto viene fatta saltare in aria e il suo cane purtroppo rimane ucciso. E Lolita lo avverte subito, insomma lo mette un po' sull'attenti, perché gli dice: ti avevo avvertito, lo rimbeccava la commissaria Lobosco quando Caruso provava a lamentarsi. Foggia non è Bari, devi imparare a guardarti le spalle anche quando vai a pisciare. E poi in un altro punto: da quando era arrivato a Manfredonia non aveva avuto un attimo di pace. La zona era calda e fra racket, faide, microcriminalità e infiltrazioni mafiose nelle amministrazioni non c'era tregua. Ecco, il contesto quindi criminale che il commissario si trova davanti a Manfredonia è diverso rispetto a quello che aveva sperimentato in altre città.
Sicuramente, perché diciamo che oggi un po' l'emergenza foggiana è la vera emergenza nazionale a livello criminale. Ci sono dei codici che sfuggono completamente al controllo, sono i codici garganici, una criminalità che nasce dall'abigeato, dove si uccideva un uomo perché aveva rubato una pecora, e quindi dei codici un po' differenti. Tra l'altro il territorio è talmente vasto, talmente inesplorato, che non è facile anche talvolta scovare i capi e appunto i criminali. Quindi volevo raccontare anche un contesto completamente differente a Bari, che naturalmente non è esente dalla criminalità, però difficilmente adesso si uccide, la criminalità è più infiltrata nelle amministrazioni pubbliche.
E fra l'altro è una zona poco esplorata dalla narrativa, quella della criminalità foggiana, quindi da questo punto di vista ti sei trovata davanti un po' carta bianca.
Sì, diciamo che sto occupando la Puglia per quanto riguarda…
Bari l'hai già presa, il Salento l'hai preso con l'altro personaggio di Checca Lopez e ora…
Sì, ho cominciato un po' a espandermi, anche perché la Puglia è un territorio plurale, è una regione con 6 province completamente differenti, 6 province appunto e 6 territori differenti, un po' come fare 6 viaggi in 6 regioni diverse, quindi ognuna di loro deve avere un investigatore di riferimento e proviamo un po' con Giancarlo Caruso, che in realtà è siciliano, però ha seguito la linea del mare. E nella provincia di Foggia c'è il Gargano, ci sono delle località di mare bellissime, infatti lui è andato a vivere a Mattinata e anche Maffredonia è uno dei porti più importanti della Puglia, quindi ha seguito il mare, però non sappiamo se questa scelta poi si rivelerà positiva oppure no.
Del resto i gialli e i noir sono molto legati al territorio, quanto effettivamente influenzano anche la scelta delle storie da raccontare.
Credo che ogni territorio influisca sulle storie. Per quanto riguarda per esempio Lolita Lobosco, i casi che risolve difficilmente li avrebbe risolti la Lopez, perché sono strettamente connessi al territorio. E anche per quanto riguarda questa nuova serie, ecco, nel caso specifico l'indagine, lo scoprirà poi il lettore, parte da lontano. La causa del delitto non nasce prettamente
a Manfredonia. In Puglia.
Sì.
Andrà altrove.
Però il contesto in cui si muove Giancarlo Caruso è assolutamente un contesto del luogo completamente differente al contesto barese o quello salentino.
E veniamo appunto al delitto di cui si deve occupare il commissario Caruso, l'abbiamo detto, quest'uomo che viene trovato nel suo villino al mare, seduto in poltrona in teoria davanti alla televisione con quest'ago conficcato nel braccio. Bisogna capire insomma che cosa è accaduto, senza andare nei dettagli dell'indagine ovviamente, lo dice però il titolo, giochi di ruolo, quindi in qualche modo i giochi di ruolo avranno a che fare con questa indagine. Come ti è venuta l'idea appunto di inserire i giochi di ruolo e con che taglio entrano nel tuo romanzo?
Diciamo
sono
che
sono stata molto vaga per non far intuire troppo.
Sì. Io ignoravo completamente cosa fossero i giochi di ruolo, poi sono andata l'anno scorso, mi è capitato di presentare i libri di Lolita in una scuola, in un liceo artistico, e ho chiesto ai ragazzi se avessero l'abitudine di leggere e di scrivere. Molti mi hanno risposto: scriviamo le parti dei giochi di ruolo. E anche io ho chiesto: ma quanto dura un gioco di ruolo? E una ragazza mi ha dato una risposta che ha generato poi questa storia, mi ha detto: un gioco di ruolo può durare tutta la vita, per cui talvolta a noi scrittori basta una scintilla, e quella risposta è stata la scintilla, quindi ho immaginato un caso legato a un gioco di ruolo.
E ma quindi hai dovuto studiare anche?
Ho dovuto studiare perché appunto ignoravo completamente di cosa si trattasse, ho cercato dei consulenti, quindi ho messo banalmente un annuncio su Facebook, ho scritto cerco esperti di giochi di ruolo e diversi mi hanno risposto, e quindi ho iniziato ad approfondire questa passione, perché è davvero una passione, e ho immaginato questo caso.
Tornando invece a Lolita Lobosco, abbiamo detto che non hai abbandonato Lolita, così come non hai abbandonato Checca Lopez, sono personaggi che restano paralleli l'uno con l'altro, insomma. Ma che rapporto hai con lei? Perché insomma ormai quanti romanzi hai scritto con protagonista Lolita, che non ricordo più?
10 romanzi e sto lavorando all'11esimo.
Stai lavorando all'11esimo.
Sì.
Ecco, a volte gli autori di personaggi seriali hanno rapporti conflittuali con i loro personaggi. Nel tuo caso, a che punto del rapporto sei con Lolita?
Conflittuale anche il mio, nel senso che un po' Lolita me la porto addosso da diversi anni, quindi cerco di andare oltre, però lei si infila dappertutto. Anche in questo libro non era prevista la sua presenza, invece è arrivata dapprima come citazione, invece poi ha preso anche parte della storia. Più cerco di separarmene, più in qualche maniera torna nella mia vita, però ho anche necessità di scrivere altri libri e di creare altri personaggi. E quindi ogni tanto prendo una vacanza da lei e scrivo storie come giochi di ruolo.
Per quanto riguarda invece la serie TV di grandissimo successo su Lolita Lobosco, le indagini di Lolita Lobosco, cosa ne pensi? Immagino che sia naturalmente una soddisfazione vedere il proprio personaggio arrivare anche attraverso, arrivare al pubblico anche attraverso un altro linguaggio. Com'è la tua visione della tua Lolita TV?
Diciamo che la fiction ha regalato a Lolita Lobosco una popolarità incredibile. Non c'è luogo dove io vada e dove lei non è conosciuta, quindi dal mio punto di vista è importante questo, essere riuscita a creare un personaggio che va oltre anche i libri, è arrivata in televisione, è diventata anche un esempio per tante ragazzine. Per esempio la Rai ha dato anche dei report sugli ascolti. È venuto fuori che il 33,5% dei telespettatori è teenager, e questo è un dato che mi ha sorpresa, ma è anche un dato molto importante, perché la sua figura è aspirazionale, per esempio per le ragazzine che decidono di diventare poi magari da grande vice questore. È una cosa che mi fa felice. Insomma, non è facile creare un personaggio che poi entri nell'immaginario collettivo, e Lolita è percepita un po' come una di famiglia, e quindi questo è molto bello.
Ma la Lolita televisiva sta influenzando la scrittura dei tuoi romanzi, la Lolita della carta stampata, ecco?
No, la Lolita televisiva è magnifica, Luisa Ranieri è una splendida interprete, però io cerco di non lasciarmi influenzare. La cosa positiva è che mentre scrivo però sento le voci di Luisa Ranieri, di Giovanni Ludeno, di Jacopo Cullin, di Bianca Nappi, e quindi mi aiuta molto nella scrittura delle battute, perché sento la musicalità delle loro voci e questo influisce positivamente.
Grazie a Gabriella Genisi, ora in libreria con Giochi di ruolo, pubblicato da Marsilio. Grazie.
Grazie a te, Alessandra.
E anche per questa puntata è tutto. Grazie in regia a Carlo Salvatore. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Siamo presenti sui social, su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.